Il mio componimento era stato selezionato insieme a alcuni altri e sarei stato premiato a Bruxelles in una cerimonia il 27 luglio del 1966.
Siamo stati seguiti nei nostri tragitti, uso un termine un po' così, come dei VIP.
Storie di giovani che vogliono unire l'Europa e del giorno in cui è stata divisa, in una puntata che si intitola Unire è sempre meglio che dividere.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Era il 1966 quando il nostro ascoltatore, che è autore e protagonista ovviamente della sua storia, Alberto, scriveva un tema a scuola che vinceva una serie di concorsi e come una cascata si ritrovava a fare un viaggio per l'Europa, che all'epoca era ancora divisa. Nel 66 esisteva ancora il muro di Berlino, quindi quella che lui chiama più volte la cortina di ferro, era bella, ritta, alta e divideva un mondo in due, letteralmente in due, eppure tutto questo viaggio, tutto questo stare insieme tra questi ragazzi aveva l'obiettivo di desiderare un'Europa unita, che devo dire ha una sua attualità anche questo racconto, questo modo di provare ad immaginare un'Europa che abbia un senso comune, che abbia un filo che la tiene veramente insieme, che non sia semplicemente la moneta unica. Ecco, partiamo da questa storia per raccontarvi poi un episodio che si conosce poco, credo, perché si conosce moltissimo il giorno in cui il muro è stato abbattuto nel 1989, si conosce molto meno invece la notte in cui quel muro è stato costruito in una sola notte durante l'estate del 1961. La puntata si intitola Unire è sempre meglio che dividere. Benvenuti. Nel 1966 frequentavo la quinta classe al liceo scientifico A. Messedaglia di Verona, con un certo merito. Il professore di lettere, in occasione del tema d'italiano, un giorno ci assegnò una traccia abbastanza curiosa e fuori dall'ordinario, dopo aver fatto una premessa. Si trattava di un concorso europeo per gli alunni dell'ultimo anno dei licei, giunto alla 13ª edizione, e i componenti migliori sarebbero stati segnalati. Il titolo del tema era questo. Uno scrittore europeo ha detto che i giovani si augurano un'Europa unita negli studi, nel lavoro, nella politica comune e con passaporto di cittadino europeo. Sei di questa opinione? E in tal caso, come pensi si possa armonizzare questo interesse della gioventù per l'unificazione europea con il legittimo attaccamento al paese natale? Cercai di fare del mio meglio per difendere il buon voto in italiano e non ci pensai più fin tanto che non venne comunicato che un compagno di classe e io eravamo stati considerati i migliori del liceo e pertanto saremmo stati premiati in una cerimonia che coinvolgeva tutte le scuole veronesi. La giornata coinvolgeva, con elaborati di varia natura, i vari ordini di scuole, in testa i licei. Quando ci presentammo alla cerimonia, seppi con sorpresa che il mio componimento era stato giudicato il migliore tra quelli selezionati nei vari licei della provincia di Verona. Applausi, lettura pubblica del testo e invito presso la Fondazione Cini di Venezia con i selezionati delle varie province del Veneto.
Dal punto di vista della resa scolastica non ero male, infatti sono venuto fuori abbastanza bene. Ero molto occupato allora, per esempio mi occupavo di giornalismo studentesco, sono stato tra i primi ad essere rappresentante di istituto del mio liceo, quindi ero abbastanza attento a quelli che erano le evoluzioni sociali della società studentesca, insomma.
Terminato l'anno scolastico, un bidello mi convocò in presenza durante una lezione di ripasso in vista dell'esame di maturità. E qui mi sentii dire che il mio componimento era stato selezionato in sede nazionale insieme con alcuni altri e che sarei stato premiato a Bruxelles in una cerimonia prevista per il 27 luglio 1966. Ci fu un po' di scombussolamento dei piani familiari, ma il mio papà mise le cose a posto. Prima pensi alla maturità, il resto viene dopo. Terminai gli esami, Ma prima ancora di conoscerne i risultati, partii per Milano il 24 luglio con un biglietto che mi aveva consegnato la scuola, avendo il riferimento di un punto di raccolta presso la stazione centrale, in cui ci ritrovammo in 8 o 10 ragazzi, attesi da un professore locale. In una vicina struttura scolastica, il provveditore di Milano ci fece un discorsetto di congratulazioni e ci affidò a due insegnanti che fungevano da accompagnatori per il viaggio. E così partimmo per Bruxelles, in treno, ricevendo istruzioni cammin facendo.
Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla. Come i pini di Roma, la vita non li spezza. Questa notte è ancora nostra. Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? Le bombe delle sei non fanno male, è solo il giorno che muore. È solo il giorno che muore. Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza.
La giornata coinvolgeva i liceali di 13 paesi, i 6 del MEC, cioè Italia, Francia, Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo, oltre ad Irlanda, Inghilterra, Svizzera, Austria, Danimarca, Norvegia e Svezia. Ciascuno con un numero di studenti segnalati all'incirca proporzionale agli abitanti. Eravamo ospitati a Laeken e dalla finestra della mia camera si vedeva l'Atomium. Il fatidico 27 luglio fummo accompagnati in una grande sala che vedeva la presenza del re Baldovino, dell'onorevole Gaetano Martino, presidente del Parlamento Europeo, oltre a varie personalità. In platea eravamo quasi 200 ragazzi da tutta Europa per assistere alla proclamazione dei vincitori assoluti. Io non ero tra questi. Poi fummo chiamati uno ad uno per ricevere un diploma e stringere le mani delle autorità. Come premio, nei giorni successivi, fummo accompagnati a visitare Bruxelles e il Belgio, abbastanza diffusamente. Partecipammo a tavole rotonde di tema europeistico presso la sede del Parlamento e a manifestazioni di vario genere. Dopo una settimana circa fummo riuniti per una seduta generale di commiato, dove ci fu comunicato che saremmo stati divisi in gruppetti di una decina di persone, ciascuno con meta diversa, verso i vari paesi aderenti all'iniziativa, che avevano preparato programmi specifici. Gli insegnanti italiani, che fino a quel momento ci avevano accompagnato, salutarono il gruppo e si formarono le nuove ripartizioni. Mi ritrovai, unico italiano, con 10 ragazzi di varia provenienza, tutti destinati a un tour in Germania, tra Colonia, Goslar, Berlino e Hannover. Gli accompagnatori furono due insegnanti tedeschi, che parlavano bene l'inglese, lingua comune per tutti tranne che per i due francesi, che mi ritrovai a dover aiutare in quanto ero l'unico che parlava anche quella lingua. Dopo alcuni giorni di turismo rilassato, fummo portati a vedere la Cortina di Ferro, che non era una semplice espressione letteraria. Poi il bus che ci conduceva affrontò l'autostrada tra Hannover e Berlino, presentandosi al famoso checkpoint Alpha di Marienbord. Controlli, mezzi militari russi schierati, lentezza burocratica, torrette di controllo ogni 500 metri fino a Berlino Ovest, una povera città ancora martoriata.
È stata dura, perché c'è stata un'impressione molto forte, perché per esempio ero abituato a vedere i confini tra l'Italia e la Francia, tra l'Italia e l'Austria, che erano confini molto esigui, diciamo così, facilmente superabili, mentre il confine tra le due Germanie era veramente un campo di battaglia, con cavalli di Frisia, torrette, cioè c'erano postazioni militari molto avanzate. Era veramente, quando si dice la Cortina di Ferro, uno strumento di difesa molto significativo.
In 5 giorni la visitammo in lungo e in largo, anche perché i monumenti principali si trovavano a Berlino Est, e il filmino che ho recuperato mi restituisce l'emozione del muro, dei palazzi sul confine con le finestre sbarrate, dell'aeroporto di Tempelhof ancora funzionante, in cui ho fatto in tempo ad atterrare qualche anno dopo, della piazza di Potsdam con i carri armati in manovra, del checkpoint Charlie operativo. Le impressioni maggiori comunque le ricavai dal Palazzo del Tribunale, che all'epoca era sede del Allied Council Command, il comando militare delle forze di occupazione, perché Berlino e la Germania, fino al 71, formalmente erano territorio occupato militarmente. Per strada c'erano soldati stranieri anche per accompagnare funzioni di polizia. L'edificio, che aveva davanti quattro pennoni con le bandiere americane, di Gran Bretagna, Francia e Unione Sovietica, era odiatissimo perché simboleggiava la sconfitta in modo eloquente. Qui venne scelta la giuria del processo di Norimberga, qui furono tenute le prime sedute istruttorie. Adesso i pennoni sono stati tolti ed è tornato ad ospitare aule giudiziarie. Soprattutto però rimasi colpito dalla visita al monumento alle vittime della dittatura di Hitler nel carcere di Plötzensee e alla vicina sala delle esecuzioni. Mai ho avuto sensazioni più forti e struggenti. Il memoriale non è inserito nei correnti circuiti turistici, ma suscitò polemiche tra gli alleati la dedica alle vittime della dittatura di Hitler, perché sembrava che i tedeschi volessero scaricarsi la coscienza: morto Hitler, liberi tutti. Al termine della visita, dopo circa 20 giorni complessivi di viaggio, ritornammo ad Hannover, dove ciascuno prese il treno per tornare a casa. Ricordo di aver vissuto un'avventura bellissima che mi ha insegnato che l'Europa ha un'anima comune che si riconosce in elementi percepibili, pur nella diversità delle lingue. Un'avventura che oggi non è più ripetibile, anche se molte delle ipotesi che venivano prospettate nella traccia del tema potevano sembrare all'epoca come utopistiche e poi invece si sono in parte avverate. Purtroppo l'iniziativa non ebbe seguito e non so più fino a quando sia stata portata avanti, ma la ritengo fondamentale per la mia formazione e per il forte convincimento di unità europea che da allora ho ricavato.
Here as I sit at this empty cafe, thinking of you, I remember all those moments lost in wonder that will never again.
Loro sono Roxy Music che cantano una canzone per l'Europa, A Song for Europe, che mi sembra la giustissima chiusa, scelta ovviamente da Luca Micheli per la storia di Alberto. Pronto, ciao Alberto, buongiorno.
Buongiorno, ciao.
Alberto, grazie per la storia che ci hai mandato, che è piena di spunti molto interessanti. Era il 66, ma secondo me sono interessanti ancora oggi. Partiamo dalle parti logistiche. Quanto è durato il tour? Una ventina di giorni, dici più o meno?
Sì, circa una ventina di giorni.
Ed era la prima volta che tu facevi un viaggio come quello?
Beh, di quel genere lì sì, anche perché era la prima volta che andavo via completamente da solo, lasciando a casa i miei familiari. Insomma, avevo 19 anni e quindi per l'epoca era una novità assoluta.
E la tua idea di Europa è cambiata grazie a quel viaggio?
Ma penso di sì, perché ho visto molte cose che ci legavano tra studenti della stessa età, delle pur di nazioni diverse, e quindi per me è stata un'esperienza particolarmente significativa.
Beh, io non conosco tantissime persone che sono entrate a Berlino Est in quegli anni, quindi immagino che già anche solo quello, insomma, tu ne abbia avuto da raccontare per una vita. Grazie a quel passaggio di confine.
Come al solito spariscono questi ricordi e ogni tanto riemergono, e quindi è tornato a galla in questo periodo recente.
Senti, allora a questo proposito, non so se te lo ricordi, magari ti chiedo uno sforzo eccessivo, ma quando siete stati a Berlino Est avete, immagino, incontrato delle persone oppure era tutto controllato? Cioè, avete incontrato qualcuno per strada o in qualche ufficio, in una scuola?
A Berlino Est mi ricordo di aver incontrato un signore che con molta discrezione si era offerto di farci da guida per visitare l'isola dei musei, perché a Berlino Est la parte principale era l'isola dei musei, ed era un signore molto dignitoso, ma lo faceva per guadagnarsi qualche centesimo, qualche soldino, insomma, ecco.
E tu ti ricordi come si rivolgeva a voi, cioè come si rapportava? portava gente che arrivava dalla parte occidentale dell'Europa?
Ci guardavano con una certa ritrosia, ecco, eravamo, anche perché si vedeva immediatamente dall'abbigliamento che noi venivamo dall'Europa tra virgolette libera, erano un po' più scalcinatini, un po' tutti, insomma, c'era poca merce nei negozi, c'era macchine praticamente inesistenti, ecco, era una città quasi lunare, Berlino Est dell'epoca.
Senti, ti è rimasto una forma di amore per l'idea di Europa unita dopo quel viaggio? L'hai sviluppata in questi anni?
Sì. Decisamente sì, sono fortemente europeista, pur avendo chiaro che insomma ogni popolo, ogni nazione deve poter mantenere le sue identità perché sono un patrimonio, ma sono molto più le cose che ci uniscono se le cerchiamo delle cose che ci dividono.
Mi fai un esempio a questo proposito, perché sono sempre molto curioso, cos'è che unisce ad esempio italiani, tedeschi e olandesi?
Ma adesso, per esempio, l'uso dei materiali da costruzione. Io faccio l'ingegnere e quello lo si vede, i materiali da costruzione sono stati, diciamo, un media nei secoli passati e hanno costruito un modo comune di affrontare un determinato tipo di problemi. Il cibo è abbastanza vicino, insomma, diciamo, c'è un modo abbastanza simile di affrontare anche il problema alimentare.
Certo.
Ecco, quindi tutte queste cose ti danno un senso di unità,
di comunità.
L'architettura,
certo,
ti dice che sei in Europa e non sei in un'altra parte del mondo.
Sì, sì, hai ragione, è che bisogna essere andati anche in un'altra parte del mondo per tornare a dire, beh, alla fine in effetti abbiamo tutti gli edifici che si sviluppano in alto, su più piani, sono fatti in cemento armato, insomma, per leggere quello che, se ho capito bene quello che stai dicendo, Alberto. Tu quindi, quando sei tornato da quel viaggio, sei iscritto in ingegneria, poi hai fatto l'ingegnere per tutta la vita?
Infatti, lo sto facendo ancora.
Quanti anni hai adesso?
77 abbondanti.
Ah, e non hai voglia di andare in pensione?
No, è troppo divertente. Guarda,
se ti diverti, te la godi troppo.
Sì, 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 effettivamente sono arrivato ad un'età in cui faccio quello che mi piace e mi piace farlo.
Beato te, mi sembra un'ottima risposta. Alberto, grazie davvero per la storia che ci hai mandato. Quando vuoi, siamo felicissimi di ricevere altre tue storie.
Grazie molto e buon lavoro.
Anche a te. Ciao, grazie. Ciao, ciao.
Grazie, ciao. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions of my heart, like why are we here and where do we go, and how come we're so hard. It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together.
Lui è Jack Johnson, che canta Better Together, meglio insieme. Chissà cosa ne pensa Valerio Locati a questo riguardo, sia su Jack Johnson sia sulla storia di Alberto.
Quanta bellezza, emozione e meraviglia può esserci all'interno di un'esperienza come quella che ci racconta Alberto, così guadagnata grazie alla propria bravura e al proprio merito, ma soprattutto destinata a costituire un passaggio evolutivo fondamentale nella vita del giovane, attraverso quello che in psicologia si chiama apprendimento per l'esperienza, quindi la possibilità di conoscere dei concetti, delle situazioni, di conoscere anche se stessi all'interno di alcune condizioni a partire da esperienze di vita vissute, non più soltanto attraverso la teoria. Alberto può finalmente comprendere che cosa significhino tutti quei concetti che ha sicuramente scritto e riportato all'interno dei suoi temi, dei suoi scritti liceali, ma soprattutto ha avuto modo di toccare con mano quello che può essere un futuro, che può essere anche il suo diventare adulto all'interno di un mondo governato da regole e soprattutto da intendimenti fra le nazioni. Lui ci parla di Europa e lo fa con un certo fascino che ci restituisce sicuramente quella sensazione di appartenenza, di unione e di comunità che è proprio il senso dell'essere umano all'interno delle sue organizzazioni.
Matteo Caccia racconta.
Molte persone che hanno più di 40 anni probabilmente ricordano il 9 novembre 1989, quando il muro di Berlino cadde, portando con sé uno stravolgimento degli assetti mondiali che fino a quel momento si poteva grossolanamente suddividere in Occidente di qua, Oriente di là, America di qua, Unione Sovietica di là. In pochi però si ricordano come. Come e quando è stato eretto quel muro? Perché non è così facile costruire un muro che separi in due una città grande come Berlino. Ecco, questa è la storia di come quel muro è stato eretto in un paio di giorni e un paio di notti. Noi l'abbiamo letta sul Post. La notte tra il 12 e il 13 agosto del 1961 iniziò la costruzione del muro di Berlino, che era lungo 155 chilometri e divise la città in due fino alla fine della guerra. Fu messo in piedi tra la mezzanotte e l'alba di un fine settimana d'estate, mentre tanti erano fuori città. Alla sua realizzazione lavorarono migliaia di persone utilizzando tonnellate di filo spinato e separando da un giorno all'altro strade, piazze ed edifici. Sempre nell'arco della stessa notte furono interrotti anche tutti i collegamenti urbani. Alle 6 di mattina erano già state chiuse quasi 200 strade, una sessantina di incroci e 12 stazioni dei treni. Il muro di Berlino, che divise la città per 28 anni, fu costruito dalla Repubblica Democratica Tedesca, Germania dell'Est, la DDR, alleata dell'Unione Sovietica, per separare Berlino Est da Berlino Ovest, che si trovava nel territorio della DDR ma era amministrata da Francia, Regno Unito e Stati Uniti. La divisione era stata decisa dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale.
Il progetto, rimasto segreto fino all'ultimo, coglierà i berlinesi di sorpresa il 13 agosto 1961. I membri delle forze armate della Repubblica Democratica Tedesca, la polizia militare, le milizie dei lavoratori e migliaia di soldati sono schierati per bloccare le strade e le ferrovie che portano a Berlino Ovest. Le truppe sovietiche in assetto da combattimento si ammassano al confine.
Tra il 49 e il 61 milioni di tedeschi si erano spostati a Berlino Ovest, attratti dalle maggiori libertà e dalle condizioni di vita migliori. Il muro fu costruito per impedire che le persone continuassero ad andarsene. Accadde tutto nel giro di poche ore, senza preavviso. La sera del 12 agosto, Walter Ulbricht, il capo di Stato della DDR, invitò i membri del governo nella sua residenza su un lago a 80 km da Berlino, senza dare spiegazioni. Nel frattempo, nel quartier generale dell'esercito, erano arrivate una serie di scatole chiuse, accompagnate dall'ordine di aprirle solo alle ore 20. Erano piene di filo spinato che serviva per imbastire il muro. Verso mezzanotte Ulbricht disse ai suoi ospiti che erano già in corso delle operazioni per prendere alcune misure di sicurezza al confine tra Berlino Est e Berlino Ovest. Era cominciata la cosiddetta Operazione Rose. Tra mezzanotte e l'una più di 40.000 soldati si riunirono a Berlino con l'obiettivo di creare due linee di sicurezza intorno al confine per bloccare l'eventuale passaggio di veicoli e persone, lasciando scoperti solo 13 posti di blocco. Avevano con sé circa 150 tonnellate di filo spinato, sistemato in rotoli. Verso l'una di notte vennero spenti tutti i lampioni e la costruzione del muro cominciò, attraverso un enorme e variegato dispiegamento di forze che oltre all'esercito comprendeva diverse unità di polizia e anche 12.000 membri del Betriebskampfgruppen, milizia dei lavoratori, un'organizzazione armata di lavoratori che faceva parte della DDR.
In Berlin, by the wall, you are 5 foot 10 inches tall. It was very nice.
L'operazione cominciò a Potsdamer Platz, uno degli incroci più trafficati della città. Le forze armate e le milizie cominciarono a circondare col filo spinato Berlino Ovest, che aveva un perimetro di circa 155 chilometri, rompendo anche le strade e i marciapiedi del centro di Berlino per rafforzare le barricate con dei pezzi di asfalto. Attraversarono parchi, cimiteri, piazze ed edifici. In alcuni casi vennero letteralmente divise le abitazioni attraversate dal confine che le forze armate stavano sigillando. Il caso più noto è quello di Berneuer Strasse, in cui le entrate e le finestre al piano terreno di alcuni edifici vennero murate e gli abitanti poterono continuare a entrare nelle loro case solo dalla parte dei cortili che si trovavano a Berlino Est.
Durante la notte vengono erette delle barriere di filo spinato che separano con un taglio netto la città, le famiglie e gli amici. Migliaia di berlinesi perdono il lavoro. Molto rapidamente il filo spinato lascia spazio al muro.
Mentre le forze armate continuavano a imbastire il muro, i furgoni dell'esercito distribuivano un numero preciso di soldati in ogni posto di blocco. Su indicazioni di Ulbricht, i soldati erano armati in modo sufficiente per spaventare chi avesse voluto passare senza che la situazione sfuggisse di mano. L'obiettivo infatti non era scatenare una guerra, ma impedire che gli abitanti di Berlino Est lasciassero la città, costringendoli fisicamente entro i suoi confini. Poi, verso l'una e mezza, vennero interrotti tutti i trasporti pubblici che portavano a Berlino Ovest. I binari dei treni furono fisicamente sbarrati, mentre le stazioni ferroviarie vennero chiuse. Fu un lavoro enorme, ma Berlino dormiva. Verso le prime ore del mattino, mentre la costruzione del muro era ancora in corso a pieno ritmo, le radio cominciarono a raccontare quanto stava accadendo e chi si svegliava vedeva dalle proprie finestre i carri armati e la massa di filo spinato al confine. Le forze armate ne avevano usati circa 10.000 chilometri. Alle 6 di mattina i berlinesi si trovarono di fronte a 193 strade chiuse, così come 68 incroci e 12 stazioni dei treni inagibili. Alcuni si chiesero cosa fosse accaduto, altri urlarono verso le guardie di frontiera, che risposero coi lacrimogeni. Quando le guardie annunciarono alla città, con gli altoparlanti, che il confine era chiuso, moltissime persone impacchettarono le proprie cose e corsero alla stazione per raggiungere Berlino Ovest in treno, ma i collegamenti erano già stati interrotti. Provarono allora a telefonare ai loro parenti e amici che vivevano a Berlino Ovest, ma anche i collegamenti telefonici erano stati interrotti. Cominciarono quindi a salutare da lontano, dalle finestre di casa, dalle macchine, oppure arrampicandosi dove potevano. Il muro di Berlino divenne il simbolo della guerra fredda. Rimase in piedi per 10.315 giorni e fu abbattuto il 9 novembre del 1989. Più di 5.000 persone riuscirono a scavalcarlo e a scappare. Circa 140 morirono nel tentativo di farlo.
Moscow, down to Gonky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. The world
ci voleva un racconto come questo per tirare fuori gli Scorpions, The Wind of Change, un pezzo che molte persone della mia generazione porta nel cuore, ma anche un po', diciamo così, nell'immondizia emotiva della propria vita, perché tutti noi abbiamo cantato questa canzone senza capirne il senso. Tutto sommato, beh, il senso in realtà è questo qui. La storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo trovata sul Post e si intitola proprio La notte in cui fu costruito il muro di Berlino. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast Merce di scambio.
Matteo Caccia racconta.
Nesrin è la protagonista di Merce di scambio, il podcast che vi stiamo raccontando in maniera seriale qui a Radio 24 e che ha scritto e che conduce Teresa Potenza. Nella puntata di ieri abbiamo ascoltato come Nesrin abbia scoperto il sequestro di suo marito, ma non finisce qui. Nel momento peggiore, quello del bisogno, in cui doveva anche capire come affrontare la questione del riscatto per suo marito, il cugino Roshan sparisce, questa volta volontariamente, lasciando Nesrin da sola e con una sorpresa ben peggiore. State con noi.
Hai presente déjà vu? Bene. Immagina di rivivere uno dei tasselli più complicati del tuo puzzle, quello che mai avresti voluto incastrare nella tua vita. L'incubo peggiore, insomma. Ecco, io posso solo sforzarmi di capire che cosa stesse provando Nisrin quel pomeriggio. Disperata per il rapimento del marito, adesso si ritrova a rincorrere la persona che più le è stata accanto, quella che l'ha aiutata nei giorni difficili, Roshan. In quel pomeriggio di inizio settembre, Nisrin cammina a passo velocissimo dal negozio fino all'appartamento dei cugini. Il portone è aperto come sempre e lei si precipita su per le scale. Bussa alla porta ma nessuno le risponde. Bussa allora dai vicini di casa. Nisrin non ricorda quanti altri appartamenti ci fossero su quel piano. Sa solo di aver parlato con una persona, un uomo sulla trentina. Chiede se abbia notizie di Roshan e Hana, ma lui risponde che neanche li conosce, che non ha mai parlato con loro e non sa nulla. Nisrin riprova con le telefonate. E questa volta Roshan risponde. Lui e Hana stanno tornando in Siria per problemi familiari. In Siria? Ma che storia è questa? In un momento del genere lui torna in Siria? Quale problema più grande del loro potrà mai esserci? E perché suo cugino è così vago e sbrigativo? Roshan aggiunge soltanto di aver lasciato l'agenda con il calcolo dei ricavi del negozio sotto la cassa. Nisrin la cerca, ma non trova nulla. Il giorno dopo squilla di nuovo il telefono di Nisrin. È sua madre. Ha qualcosa da dirle. Roshan e Hana sono tornati nel loro villaggio e stanno dando la loro versione della storia. Ed è proprio così che tutti, dai parenti agli amici, vengono a sapere che cosa è successo. Nisrin non si dilunga su questo, preferisce non raccontare i discorsi e le discussioni nate dopo. Mi dice solo che avrebbe preferito tenere la situazione per sé. Nisrin mi racconta che i genitori di Rami mettono in circolazione delle calunnie, che il rapimento sarebbe stata una conseguenza del comportamento irresponsabile di Nisrin e Rami, che avrebbero sperperato tutti i loro beni e tardato troppo certi pagamenti, e ai fornitori questa cosa non è andata giù. Ecco perché Rami è stato rapito, per costringerli a pagare. Un punto di vista che non fa una piega. Nisrin ripete alla madre che sono tutte menzogne, ma non è certo lei che deve convincere. È nella famiglia di Rami il problema. Credono tutti a Roshan. In fondo, in quel piccolo paese nel sud di una Siria ancora in guerra, come fa Nisrin a dimostrare il contrario, a più di centinaia di chilometri di distanza? La sua parola contro quella del cugino. Una partita persa in partenza.
Mio cugino ha venduto tutto, anche quello che c'era in casa, anche i documenti. Poi c'erano tanti commercianti che dovevano darci più di $18,000. Li ha presi lui e se n'è andato in Siria. Noi siamo rimasti senza niente.
Proprio così, la rete tessuta da Roshan si fa più ampia e terribile. Nisreen, grazie all'aiuto di una sua amica davvero fidata, cioè la persona che la stava aiutando con i bambini, tra le telefonate ai clienti abituali e ricevute delle vendite, ricostruisce che cosa sia accaduto in negozio. Roshan aveva venduto tutta la merce al prezzo stabilito, ma aveva segnato nei registri un prezzo molto più basso per potersi intascare la differenza. Aveva poi contattato i commercianti che avevano acquistato all'ingrosso da loro per farsi saldare la merce ancora a credito e aveva tenuto i soldi per sé. Più di $18,000. Ma come in un pozzo senza fondo, Roshan si era spinto oltre. Aveva venduto alcuni mobili della casa di Nisreen e Rami spacciandosi per il proprietario. Come? Chiedendo di persona, mostrando le foto. E le persone che li avevano acquistati chiedevano a Nisreen di consegnare tutto quello per cui avevano pagato. È facile pensare a questo punto che sia tutto assurdo. Eppure è possibile. E non solo in Siria o in Libano. Può accadere a chiunque, in qualsiasi parte del mondo. Ma nella casa di Nisreen manca qualcosa di ancora più prezioso. I documenti. Ogni singolo documento di tutta la famiglia. Passaporti compresi. Se ne è appropriato Roshan? Li ha distrutti? E che cosa ci guadagnerebbe nel farlo? Sempre che li abbia distrutti. Già, se visualizziamo il puzzle che stiamo componendo, si affaccia un altro tassello, forse anche più inquietante. I documenti della famiglia di Rami e Nisreen potrebbero non essere mai stati distrutti. Potrebbero invece essere stati venduti per realizzare documenti falsi. Un mercato sempre fiorente, ma questa è un'altra storia. Torniamo allora alla nostra di storia. Ricorda che la famiglia di Nisreen è siriana. Ricorda tutto ciò che abbiamo detto dei siriani che vivono come rifugiati in Libano. A Nisreen è subito tutto chiaro. Adesso, a Beirut, lei non è più neanche un numero. È nessuno. Lo sono lei, i suoi figli, suo marito. E così, se prima riusciva a trovare dentro di sé il coraggio di sperare, adesso sente di non avere davvero via d'uscita. Passano alcuni giorni da quando Roshan sparisce. È pomeriggio. I bambini giocano in salotto. Nisreen è insieme alla sua amica di sempre, si sfoga e non riesce a smettere di disperarsi. Sa bene che se non pagherà il riscatto non rivedrà più suo marito. Nella disperazione del momento è proprio la sua amica a proporle una possibile soluzione. Perché un modo per fare molti soldi, in tempi forse anche abbastanza rapidi, c'è. E potrebbe essere alla sua portata. Vendere un suo organo.
Chiudiamo con uno dei pezzi più belli forse della storia della musica rock. Loro sono i Joy Division che cantano Love Will Tear Us Apart, cioè l'amore ci dividerà, per chiudere una puntata che si intitolava Unire è sempre meglio che dividere. Grazie mille a Teresa Potenza che ci permette di raccontare Merce di Scambio, grazie a Pierluca Puzzangra che taglia, monta e smonta i podcast seriali per noi, grazie a Danita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, grazie sempre e comunque a voi che mandate le vostre storie all'indirizzo Matteo Caccia Caccia Racconta. Matteo Caccia sono io, Racconta invece è un predicato verbale. Matteo Caccia Racconta, @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Continuate a farlo, continuate ad ascoltarci. Linea al GR, noi torniamo domani puntualissimi per ascoltare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!